Ciao amiche, ciao amici della lingua italiana, qui Simone da Italiano in 7 minuti, il podcast per imparare l'italiano in maniera gratuita e divertente. Per maggiori informazioni potete trovare in descrizione i link alla newsletter, al canale Telegram o al canale YouTube. Buon ascolto! Ciao amiche e ciao amici della lingua italiana. In questo video, come nello scorso video, parleremo di narrativa e di racconti in lingua italiana. Ho avuto il piacere di intervistare Roberto Mercadini e questo video è la seconda parte dell'intervista. Trovate qui la prima parte. Fatemi sapere se il video vi piace nei commenti e ci vediamo nel prossimo video. Buona visione!
E questo è il caso in cui il commissionante, quindi chi ti dice di scrivere, forza la mano dell'artista, oppure non senti di aver lasciato fuori un dettaglio?
No, è successo che è stato così. È successo che io ho scritto questo libro in un periodo intenso, perché facevo la televisione tutte le settimane, dovevo andare a Milano a tornare, e mi sono divertito tantissimo a scriverlo, tantissimo, ho scoperto cose che non sapevo. E la differenza con gli altri libri è stata anche questa, che prima, negli altri libri io mi documentavo prima, e poi quando sapevo più o meno tutto, scrivevo. Qui invece mi potevo documentare capitolo per capitolo, perché ogni capitolo è una storia a sé. Quindi quando ho scritto, avevo appena scoperto le cose che ho scritto. Infatti la mia editor dice, si sente la meraviglia ancora fresca, si sente il tuo stupore, il tuo entusiasmo, che l'hai appena imparato anche tu. Mm-hmm. E allora, insomma, mi è piaciuto tantissimo, però a un certo punto io ero sazio. Ero sazio perché è stato divertentissimo, è stato intenso, è stato anche un po'... avevo comunque un limite un po' pressante di tempo. E a un certo punto io, il libro doveva essere finito, mancava ancora un po' di battute, diciamo. Allora, ci siamo visti, io e la mia editor, senti, io sono molto soddisfatto. Sono soddisfatto, sono appagato. Sono appagato vuol dire due cose. La prima cosa è che sono molto contento, secondo me è venuto bene. La seconda cosa che vuol dire è che non ne ho più. Basta, non ho più energie, cioè sono contento così. E ho detto, così però è un po' corto. Sì, dovevamo farlo corto, però così è un po' troppo. Allora dai, aspettami. Di quali sono gli altri capitoli? Allora, le ho raccontato un po' le altre ipotesi e mi ha detto, dai, mi fai il capitolo su Jefte, quello del sacrificio, il capitolo su Giuditta, il capitolo sui profeti, e siamo a posto. Va bene, venduto. E allora ho fatto questi tre capitoli e mi è piaciuto molto fare. Sai, quello dei profeti è paradossale. Mm-hmm. No? Profeta che accusa Dio di averlo stuprato, l'altro che deve sposare una prostituta, quello che va in giro nudo. Sono tre capitoli che mi sono piaciuti, mi è piaciuto fare, però insomma è successo così. Quindi non è tanto che ho tolto dei capitoli perché l'editore me l'ha imposto, ma no, ho concordato tre capitoli in più.
Mm-hmm. Anzi, quindi li hai aggiunti, diciamo.
Sì, li ho aggiunti. Bene. È stato strano perché io non mi sono forzato a scrivere questo libro, con grande piacere e divertimento. Mm-hmm. E a un certo punto io ho sentito che ero a posto. Mm-hmm. È un libro gioioso. Penso che sia divertente anche da leggere. Mm-hmm.
Ci sono stati, mentre parlavi, sicuramente hai dato degli elementi della tua. Di come nasce il libro, Ci hai spiegato un po' come nasce il tuo libro, come nasce la tua ricerca, quando senti la necessità di narrare e scrivere quello che narri. Mi chiedevo se volessi condividere una tua routine da scrittore, la giornata tipo dello scrittore, o se ci sono dei consigli che vuoi dare a chi magari vuole fare la stessa cosa, magari vuole scrivere, non per forza con lo stesso stile, ma quali sono difficoltà o bellezze del mestiere dello scrittore.
Ma allora, io non ho tanto una routine, nel senso che faccio un mestiere un po' strano e faccio gli spettacoli e sono un po' in giro, no? E allora ogni giorno può darsi che mi debba svegliare ad un orario diverso, in un posto diverso. Quindi io non ho una vera routine. Quando sono a casa, sì, mi sveglio alle 7 perché poi devo preparare la colazione per mia moglie e per mia figlia, poi accompagno mia figlia a scuola. E poi no, scrivo quando posso, quando sono un po' concentrato e quando posso, e poi succede così, che mano a mano che la scadenza si avvicina, il tempo diventa pressante, no? Quindi se all'inizio uno scrive quando è ispirato, quando, beh, alla fine scrive usando qualsiasi ritaglio di tempo. E per scrivere questo libro io l'ultimo giorno, siccome lo volevo consegnare nel tempo stabilito, non volevo sforare, ho scritto tutta la notte e poi sono andato avanti fino alle 10 del mattino, e alle 10 del mattino ho consegnato le ultime pagine e poi sono andato a letto. Quindi vedi che non c'è una routine. Io non ho una routine perché faccio un mestiere, perché un giorno sono qua, un giorno sono là, e non ho neanche una routine da scrittore, nel senso che dei giorni in cui sono a casa, che posso dedicare completamente alla scrittura, a seconda che la scadenza sia vicina o lontana, passo tutto il giorno a scrivere, oppure ma oggi non mi va, però forse potrei leggere qualcos'altro, cioè, un libro, vedi? È un po' così, non ce l'ho una routine, no.
Quindi dipende dalle scadenze, diciamo così.
Sì, dalle scadenze. Poi è bello scrivere di notte, un po' così, quando gli altri dormono. Di notte ti senti un po' solo, disperato. È bello. Da giovane lo facevo di più. La mia moglie, mia figlia andava a letto. Io scrivo di notte, nella solitudine, il poeta. Però adesso mi dispiace un po' abbandonarle, cioè, quindi magari passiamo la serata assieme, poi dopo.
A proposito di scrittura, ci sono delle attività di scrittura che fai che esulano dalle pubblicazioni, cioè scrittura che è fine a se stessa o fine a te stessa, nel senso scrivi solo per te e sono cose che non pensi di pubblicare?
Sì. Sì.
Sono scritti che è una specie di diario oppure sono appunti di quello che trovi?
Allora, sono cose varie, eterogenee, e alcune non hanno neanche un nome, cioè non sono né narrativa, né filosofia, né enigmistica. Cioè, siccome lo faccio per me, non li devo presentare a un pubblico, non li devo presentare a un editore, sono cose proprio di pura, come dire, capriccio, di pura creatività, per cui non hanno un nome. La cosa più semplice è che scrivo dei pensieri, sai come Marco Aurelio, no? Scrivo dei pensieri, però non penso di pubblicare, sono cose mie, mi metto in ordine i pensieri, mi metto in ordine e faccio anche dei sistemi a volte complessi proprio. C'è una riflessione che ho fatto sul linguaggio, ci ho messo anni e anni, ogni tanto ci tornavo, la perfezionavo, aggiungevo un pezzo. È una specie di teoria semiotica, però non penso di pubblicarla. Non sono un semiologo, non sono un filosofo. Me lo dico per me, magari un giorno la pubblicherò, ma adesso non ci penso. Poi sì, adesso sto facendo una specie di schema per mettere in ordine tutte le discipline, tutti i rami del sapere. Per classificarli, capito? Fanno una specie di albero del sapere. Poi faccio delle cose così di pura invenzione. Per esempio, non so, Sai, nei romanzi fantasy ci sono le razze, cioè gli elfi, gli gnomi, no? Come si chiamano, Frodo, come si chiama?
Gli Hobbit.
Gli Hobbit, bravo, bravo. Ecco. Allora, io mi sono inventato le razze. Allora, gli elfi, come sono gli elfi? Però sono elfi, non sono gli, come gli elfi di Tolkien, sono tutti fatti a modo mio, però hanno un senso perché magari hanno dei riferimenti con la mitologia. E gli gnomi, ma sono gli gnomi. Sono, allora, pagine e pagine sugli gnomi, sugli elfi, i giganti, gli halfling, gli hobbit, il mezzo sangue, i mezzo uomini. Ah, poi un'altra cosa che faccio è, ma ne faccio tantissime, gioco con le lettere, cioè ogni lettera dell'alfabeto dà un significato simbolico e poi ci sono delle parole di senso compiuto. Un po' cervellotica. Allora, prendo delle lettere, gli do un significato simbolico. Trovo delle parole che hanno in qualche lingua un significato vero e sono composte di quelle lettere. E la parola ha il suo significato normale da dizionario e poi ha un altro significato che è la combinazione dei simboli, okay, che io attribuisco a ogni singolo, singola lettera. Poi faccio un'altra cosa. Prendo le cifre da 0 a 9. Ogni numero ha un significato simbolico, come se fossero gli elementi. 2 vuol dire acqua, 3 vuol dire fuoco, 4 vuol dire ferro, 5 vuol dire stella, 6 vuol dire arcobaleno, 7 vuol dire cavallo. E poi ho dato un significato a tutte le combinazioni di numeri, cioè a tutti i numeri con due cifre. Cioè, 72, 7 cavallo, 2 è l'acqua, il mare, è il cavalluccio marino. E 27 è 27.
27 acqua e
Acqua è
cavallo.
mare di cavallo, è il cavallone. 94, 9 è il filo, 4 è il ferro, è il filo di ferro. E 49 è il ferro da filo, quindi è l'ago, cioè il ferro che serve per. E cosa serve? A niente. Non è che puoi presentare un editore questa cosa qui. Però io è come se avessi una testa che va continuamente, è come se fosse, ci fosse un bambino dentro di me che vuole giocare sempre e fa queste cose qui. Quindi c'è una, sì, c'è una produzione di parole, di scritti che esula dal mestiere di scrittore, che non entrava mai nel circuito.
Una breve interruzione. Prima di andare avanti, vorrei ricordarvi che ogni settimana invio una newsletter per gli studenti della lingua italiana. Quando studiavo le lingue, ero sempre alla ricerca di nuove risorse, di canzoni, di articoli nella lingua che studiavo per poter approfondire quella lingua. Ho pensato di scrivere questa newsletter per chi studia la lingua italiana. È gratis e lo sarà per sempre. Trovate il link in descrizione. Se vi interessa, vi ricordo che in descrizione trovate la trascrizione del video e la traduzione dall'italiano all'inglese di alcune parole chiave. Può essere uno strumento per capire meglio quello che viene detto nei video. È completamente gratuita e non avrete bisogno di inserire nessuna email. Inoltre vorrei ringraziare i miei fantastici Patreon perché grazie al loro supporto economico riesco a mantenere alto il livello del canale e la qualità dei contenuti che offro in maniera completamente gratuita a tutti gli studenti della lingua italiana. Grazie infinite. Se vi fa piacere sostenere questo progetto, potete farlo seguendo i link in descrizione. Riprendiamo.
Però questa attività di scrittura mi piace tantissimo, la cosa del cavalluccio marino e dei cavalloni, è una figata, mi piace davvero un sacco. Non so se l'hai pensata dopo, oppure se sei partito con 1, 2, 3, 4 e poi sei arrivato al 49, al 94 e hai detto aspetta fammi tornare indietro, faccio questa, però mi piace tanto. Mi chiedevo se questa attività di scrittura ti aiuta in termini di liberare la mente dai pensieri che vanno avanti a macchina, no? Vanno avanti molto veloce, allora dici mi fermo e scrivo perché per scrivere devo rallentare un po', devo metto un attimo in ordine i miei pensieri.
Una specie di terapia, io è proprio gratificante per me, è gratificante, mi rilassa, mi svolta la mente, allo stesso tempo mi dà gratificazione. Quando io riesco a fare una cosa del genere, capito, a trovare la definizione di elfo che mi soddisfa, di sirena che ha, oppure quando riesco finalmente a trovare il significato di tutti i 100 numeri da 0 a 99, no? Mm-hmm. È proprio gratificante. Questa cosa delle razze io la chiamo Atargatis, come se fosse il pianeta, capisci? Atargatis è una divinità mesopotamica. Allora dicevo a mia moglie, quando faccio questa cosa, dico a mia moglie, vado ad Atargatis, e diciamo, mi prendo, capito, una mezz'ora per pensare alle mie cose, per fantasticare, vado ad Atargatis.
È una bella definizione, come andare sulla propria nuvoletta a pensare.
Sì.
Senti Roberto, io ho un'ultima domanda e mi sento molto appagato. A proposito di sentirsi appagato, sento... mi sento fortunato ad aver trascorso questa mezz'oretta con te. Come ultima domanda ti volevo chiedere se ci sono degli scrittori o dei libri che consiglieresti. Non mi piace chiedere qual è il tuo libro preferito, perché secondo me non può essere un solo libro
che
porta all'amore verso uno scrittore, ma all'amore verso un argomento. Però se ci sono in generale degli scrittori o dei libri che ti senti di suggerire, a parte i tuoi,
certo.
Per l'estate in arrivo o per gli anni che verranno quando questo video verrà pubblicato.
Libri in italiano?
Libri che ti sono piaciuti molto. Diciamo così, non devono per forza essere in lingua italiana o in italiano.
Un libro che per me è divertentissimo, è Il Grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald. Io, siccome voglio imparare l'inglese in modo serio, allora mi sono comprato Il Grande Gatsby in inglese per provare a leggerlo. Poi un altro dei miei libri preferiti è Il Maestro e Margherita di Bulgakov. Poi adesso sto leggendo un libro bellissimo di Giorgio Manganelli che si chiama Centuria. Uh-huh. Il sottotitolo è 100 brevi romanzi fiume. È un ossimoro. Sono tutti raccontini di una pagina e mezza in cui non succede praticamente niente, ma succedono cose enormi contemporaneamente. Tutti pensi tutta una cosa psicologica e filosofica, bellissimo. E poi gli scrittori in italiano, meraviglioso, forbito, elegantissimo, chiaro e limpido anche, bellissimo. Questi tre, ecco.
Va bene, grazie mille. Io devo ancora finire Il Maestro e Margherita, che mi guarda da lontano, ma un giorno lo finirò. Va bene Roberto, io sono davvero felice che tu sia riuscito a trovare il tempo. C'è qualcosa che non abbiamo parlato di tante cose, ma dopo la rivelazione dei numeri e degli elementi io sono a posto così, mi sento più che soddisfatto. C'è qualcosa di cui vorresti parlare o chiudiamo?
No, se hai domande da fare, insomma.
Ne strappo un'altra allora, visto che c'è un libro che sogni di scrivere in questo momento, o se c'è un argomento di cui vorresti approfondire. Tu mi hai detto prima la botanica, cosa ti tiene magari distante dall'idea di farlo? Perché nel caso di Sapiens, per esempio, mi hai detto c'è il mercato, c'è un altro libro, c'è Sapiens lì, e quindi non scrivo dell'evoluzione. Nel
Sì.
caso della botanica magari non è il momento giusto.
Ma sarebbe un libro un po' strano, perché è una specie di bestiario vegetale, ma scritto nel 2023, cioè non siamo, non esiste di bestiari, cioè uno scrive un libro di botanica, è un libro scientifico, cioè, sarebbe un po' complicato spiegarlo anche all'editore. Poi una cosa che adesso mi affascina tantissimo è questa qui. Nel 1543, è cambiato il mondo. Perché? Sono stati pubblicati due libri fondamentali che rivoluzionavano il modo di vedere la natura. Il primo, il libro di Copernico, lui spiega che è la Terra che gira attorno al Sole. E il secondo è il trattato di Vesalio sull'anatomia, in cui lui dice che non è vero che siamo fatti, come dice Galeno, che ci sono gli umori che circolano. No, cioè, Andrea Vesalio è il primo vero anatomista. E finalmente si scopre come è fatto il corpo umano, è un anatomista vero. Cioè, tu capisci? Cioè, loro pensavano che noi avessimo quattro umori, la bile gialla, la bile nera, il flegma, il sangue, che si equilibravano. Quando uno aveva troppo sangue, troppo bile nera, quella era la malattia. Sì, è un anatomista vero. Il primo, cioè noi lo stesso anno abbiamo saputo, cioè sono stati pubblicati lo stesso anno un libro che ci diceva finalmente come era fatto l'universo, e un libro che ci diceva finalmente cosa siamo fatti noi dentro. Cioè, hai capito che coincidenza, lo stesso anno. Ecco, questa è una cosa che approfondirò, e sono anche un po' tentato di scrivere un libro. C'è cioè, un libro si potrebbe chiamare l'anno che venne l'alba, non so. C'è una cosa così,
Ci pensiamo, però
ci
mi
pensiamo.
piace, è un momento in cui c'è una grande rivelazione, dopo che uno ha pensato alle cose sempre nella stessa maniera per migliaia di anni.
Hai capito?
Che è qualcosa che guardando il 2023 e pensando ai nipoti dei nipoti dei nipoti,
Sì.
guardo indietro, cioè loro che guardano indietro diranno: ma come facevano a pensare a questa cosa? Io mi chiedo:
Ah, certo.
qual
Sì.
è la cosa oggi nel 2023 che ci farà sembrare dei trogloditi, ci farà sembrare delle persone del passato a noi del 2023. Quindi questa cosa del 1543 mi piace perché è il momento della rivelazione, no? Però fino a quel momento le persone hanno vissuto con delle credenze, hanno vissuto con delle pensavano agli umori o pensavano alla Terra che è al centro dell'universo. E allo stesso modo noi abbiamo dei concetti del genere anche nel 2023, e nel 2323 ci sarà un Roberto Mercadini o un Simone che si girano e dicono: adesso voglio parlare di questa cosa perché non si può che loro la pensavano così. Non lo so, mi piace molto. Mi piace molto. Bene, bene, aspettiamo il 1543, me l'aspetto un po' come un George Orwell che ha messo solo l'anno, quindi anno 1543, va bene, allora restiamo connessi. Roberto, ti troviamo dove? Su YouTube?
Su YouTube, forse la cosa principale, poi ho una pagina Instagram e una pagina Facebook dove metto qualche foto, qualche annuncio di spettacolo,
Va
a volte metto
bene.
dei video.
Per chi è in Italia ti trovano anche
Sì,
dal
in
vivo,
giro per l'Italia fare spettacoli, sì, certo.
soprattutto
Il
al Nord
sito
Italia.
ci sono, eh?
Soprattutto al Nord Italia.
Sì, ma vado anche al sud, vado anche 2 giorni in Sardegna, però statisticamente per qualche strano motivo mi chiamano più al sud. più al nord che al sud.
Al nord ho mandato, io non ero in Italia, ho mandato i genitori della mia fidanzata e ho detto voi dovete andare a vedere questo spettacolo. Mi hanno detto, e io non, noi non lo conosciamo Roberto Mercadini, ho detto vi piacerà, fidatevi, quindi io sono, soprattutto per gli italiani, consiglio sempre di andarti a vedere, diffondo sempre il verbo. Va bene, grazie. Roberto, di che? Grazie a te. Roberto, sono molto contento che tu sia riuscito a trovare il tempo e ti ringrazio a nome di chi vedrà il video, a nome delle future generazioni. Grazie infinite.
Grazie a te.
Grazie, grazie a te. Ciao, ciao.
Ciao.
Spero che questo episodio vi sia piaciuto. In descrizione potete trovare del materiale aggiuntivo e se volete potete aiutarmi lasciando una recensione positiva a questo podcast. Grazie mille e ci vediamo alla prossima. Buono studio!